Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del terzo incontro di mercoledì 6 marzo 2024, promosso dalla Diocesi di Trieste, in occasione della Cattedra di San Giusto Quaresimale Democrazia e Partecipazione, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste, sul tema «La democrazia alla prova della pace. Educare e promuovere la partecipazione alla costruzione della pace». Presentato da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, moderato da Don Sergio Frausin, Delegato Episcopale per la Cultura e la Pastorale Universitaria, ospite Franco Vaccari, psicologo, fondatore e presidente di Rondine, cittadella della pace.
Tutti coloro che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Nuova Trieste e che ci guardano attraverso TV Tele4. Ci ritroviamo in questa cattedra di San Giusto per prepararci alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Il tema la democrazia e la partecipazione, e questa sera la declinazione è quella della pace. E quanto mai attuale, perché siamo in guerra, ma ahimè, perché parlare di pace solo perché c'è la guerra? Dobbiamo imparare a immaginarla la pace, dobbiamo imparare a inventare sentieri di pace, a costruire giorno per giorno, in ogni relazione, in ogni contesto, e non possiamo delegare altri. Ecco, la partecipazione è anche questo, che non vale la delega. E ce ne rendiamo conto per tutti i conflitti che attraversano le famiglie, le comunità, anche quelle religiose, le società, i paesi, i popoli. Ecco, io mi fermo qui e però sono contento che stasera abbiamo un ospite che ha tanto da raccontarci dalla sua esperienza viva, concreta. Ma lo lascio presentare poi a Don Sergio.
Grazie, Vescovo Enrico, e grazie al dottor Franco Vaccari, che questa sera è qui con noi, psicologo, accademico, fondatore e presidente di Rondine, cittadella della pace, di cui diremo fra poco, e che vogliamo metterci nello spirito giusto per ascoltare con un brano musicale all'organo il maestro Riccardo Cossi, che ringraziamo con un bel applauso. Questo primo brano che ci offre, come è uso in questi appuntamenti della Cattedra di San Giusto, è a intonazione quaresimale. Il primo brano appartiene ad un corale della tradizione musicale luterana, ripreso anche da quella cattolica, è noto col titolo di O Capo Insanguinato o di Signore Dolce Volto. L'elaborazione organistica, in cui la melodia originaria viene fiorita e calata in un denso contesto armonico, è di Johann Sebastian Bach. Di Johann Sebastian Bach ascoltiamo Herzlich tut mich verlangen. Desidero con tutto il cuore una fine beata, perché qui sono circondato di tristezza e miseria. Ho voglia di separarmi da questo mondo malvagio. Desidero le gioie eterne. O Gesù, vieni presto. Questa sera abbiamo l'onore e la gioia di avere con noi Franco Vaccari, psicologo, accademico, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, sposato con due figli, si è laureato in psicologia all'Università La Sapienza di Roma e professore presso il corso di studi della pace della Pontificia Università Lateranense ed esercita come psicologo libero professionista. Ha fondato e dirige il nuovo laboratorio di psicologia, centro di ricerca e azione in ambito psicopedagogico. Vaccari è impegnato da lungo tempo come formatore nel mondo dell'associazionismo, soprattutto di matrice cattolica, nel dialogo ecumenico e interreligioso. Attività culminata nell'esperienza di Rondine, Cittadella della Pace, da lui fondata, dove giovani internazionali provenienti da zone di conflitto vengono formati per 2 anni secondo il metodo Rondine, basato sulla trasformazione creativa del conflitto e sulla decostruzione dell'idea di nemico. Il metodo Rondine è oggetto di riconoscimento e apprezzamento accademico e istituzionale a livello nazionale e internazionale ed è stato presentato come buona pratica italiana alle Nazioni Unite in più occasioni, in particolare con la candidatura di Rondine al Nobel per la Pace 2015, come potete trovare anche sul sito www.rondine.org, e con la sua designazione quale rappresentante dell'Italia alla Conferenza Internazionale dell'ONU per i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, New York, 10 dicembre 2018, come eccellenza tra le pratiche di risoluzione di conflitto e decostruzione del nemico. Vaccari è autore di diverse pubblicazioni divulgative e scientifiche, fra cui Metodo Rondine ed editorialista di Avvenire. Ha tenuto numerose lezioni accademiche e seminari presso università italiane e internazionali, in particolare negli Stati Uniti, in Canada, in Georgia e in Abkhazia. Rondine è presente oggi in molte scuole superiori in Italia, con un percorso sperimentale riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che integra la didattica con l'esperienza rigenerativa del metodo, ed è presente anche a Trieste e a Udine, con alcune sezioni qui a Trieste presso il Carducci Dante, presente a questa serata con la dirigente, la dottoressa Carmela Testa, e una delegazione che salutiamo e ringraziamo per essere qui. L'intervento del dottor Vaccari, la democrazia alla prova della pace, educare e promuovere la partecipazione alla costruzione della pace, ci aiuterà a capire qualcosa di più su come realizzare anche con le tante realtà educative presenti sul nostro territorio il sogno di pace, più volte frustrato, e che condividiamo con tutte le popolazioni devastate dai conflitti bellici, a cominciare dalla nostra convivenza e dalla risoluzione dei piccoli e grandi conflitti che si annidano nelle relazioni che viviamo ogni giorno. Agli operatori di pace è promessa da Gesù nel Vangelo una felicità, una pienezza di vita, una beatitudine in un rapporto filiale con Dio e fraterno tra di noi, più grande di ogni smentita. Nonostante le guerre e le violenze, fondatore di Rondine, Franco Vaccari crede che le relazioni umane e internazionali, basate sul rispetto e il riconoscimento reciproco, siano ancora possibili. E per questo lo ascoltiamo con attenzione, interesse e gratitudine.
Grazie. Grazie di tutta la presentazione bellissima, grazie a Monsignor Enrico dell'invito. Non vi nego che sono un po' emozionato perché insomma, sedere qui, insomma, poi la cattedra di San Giusto è un martire che ha deciso di non offrire sacrifici agli idoli, insomma, mette un po' di tremore ai polsi. Ecco. Però vabbè, prendiamo spunto e preghiamo che ci illumini. Un grande grazie a tanti amici che vedo qui, che ho abbracciato, altri ne abbraccerò perché li ho individuati. Grazie alla preside, alla dirigente scolastica, io sono un uomo del secondo millennio, ormai la chiamo preside. E quindi ci sono già delle amicizie con Trieste e quindi tutto questo fa, mi fa veramente essere molto lieto e onorato di essere qua. Bene, mi avete dato un titolo di poco conto, la democrazia alla prova della pace, educare e promuovere la partecipazione alla costruzione della pace. Due parole si possono dire su questo. Partirei però dalla mia esperienza, perché credo che anche questo che un po' mi avete chiesto, per fare qualche riflessione insieme, in modo tale che possiamo condividere in questo cammino che state facendo di preparazione alla settimana sociale, anche vorrei condividere con voi la concretezza della possibilità della pace. Quindi io non amo molto la retorica, non amo molto parlare di pace, dico sempre scherzosamente che abbiamo messo nel titolo di rondine Cittadella della Pace, così almeno non siamo più costretti a parlarne o a ripeterlo, perché ogni volta che ripetiamo alcune parole di fuoco o si caricano di retorica o si svuotano di significato, e noi non vogliamo perdere la preziosità di queste parole, perché portano esperienza umana, portano dolore, portano speranza, portano la possibilità della vita, della nostra vita su questo pianeta. Quindi non stiamo parlando di qualche cosa di effimero o di periferico rispetto alla nostra vita. E allora vorrei condurvi, così un po' per come posso, ci vorrebbero qui accanto a me i testimoni, quelli che vivono sulla pelle l'esperienza di rondine, io cercherò di comunicarvi qualcosa. Vi porterò un po' in questo borgo toscano, in questo borgo toscano dove da 26 anni succede una cosa. Succede che giovani tra i 22 e i 28 anni, nati in contesti di guerra e cresciuti in contesti di guerra, quindi autodefinitisi e definiti dagli altri nemici, si incontrano, condividono due anni in questo francobollo di terra la vita, e poi dirò qualcosa di più, e alla fine di questi due anni quasi tutti, la stragrande maggioranza, fanno una scoperta incredibile, che è quella di scoprire che il nemico era un inganno, era un'idea ingannevole, che quell'altro che ritenevano nemico, nominavano nemico, in realtà diventa quasi l'opposto alcune volte. Sicuramente una persona umana e molte volte addirittura un collaboratore di progetti e, sì, dobbiamo dirlo anche, a volte, anche molte volte, un amico formidabile, perché in questo lungo lavoro di due anni avvengono delle cose importanti che però ora cercherò di raccontarvi in modo tale che si possa vedere come riguardano noi. Non riguardano i nemici giurati, i nemici condannati ad essere tali della guerra, ma riguardano noi. Il vescovo Don Enrico diceva prima, appunto a me molto caro, che non facciamo il gioco della pace se parliamo di pace quando c'è la guerra. Facciamo il gioco della guerra, perché siamo trascinati a parlare di pace o a riflettere, parlare sembrerebbe banalizzarla, ma a riflettere sulla pace soltanto quando c'è la guerra. Quindi è come se fossimo risucchiati già dalla guerra, tirati dentro il ragionamento, sollecitati anche eticamente dalla guerra. E quindi immediatamente la parola pace, quello che comporta, si incolla alla guerra. È inesorabilmente l'opposto della guerra. E quindi è conseguentemente un negativo, anche se le vorremmo affermarne un positivo. È come se il positivo fosse la guerra e il negativo diventasse la pace. Non perché lo vogliamo, ma perché ne siamo trascinati da questo. In questo tempo maggiormente di guerra, perché non è questo il tempo di guerra, il tempo di guerra lo viviamo permanentemente. Ora è un tempo molto acuto della guerra, per i noti fatti che conosciamo, anche molto vicino a noi. ma il tempo della guerra è un tempo sempre presente, dipende da quale parte del pianeta lo guardiamo. Se continuiamo a essere soltanto eurocentrici, fino a qui pensavamo che la guerra non ci riguardasse, oggi invece ci riguarda. Però questo tempo che sta acutizzando la guerra e sta producendo anche nella nostra società considerazioni anche molto banali, che noi chiamiamo polarizzate, cioè quasi che fossimo costretti a prendere parte per gli uni o per gli altri delle guerre armate che sono davanti ai nostri occhi, questo tempo fa sì che anche realtà come Rondine sono chiamate a dare la loro testimonianza. Ecco, ma noi invece diciamo, e io dico stasera, che a Rondine facciamo un lavoro che dura 365 giorni l'anno. E per grazia di Dio lo facciamo da 27 anni. Cioè non lo facciamo ora perché c'è la guerra. E lo facciamo partendo da un'esperienza di giovani nemici, ma approdiamo, lo abbiamo sentito, lo ricordiamo, approdiamo a dei giovani adolescenti di Trieste. E questa è la cosa bellissima, non solo perché siamo a Trieste, ma perché è la cosa che vogliamo affermare, vorrei che riportassimo stasera, che quello su cui rifletteremo non riguarda i paesi della guerra, ma riguarda tutti noi. Perché? Perché lavorando con nemici veri, nemici dichiarati, nemici doc, con il bollino della storia maledetto messo sulla fronte, cioè io sono nemico di qualcun altro e qualcun altro mi percepisce come suo nemico, quindi a ereditare il fallimento della generazione dei padri, figli che si ritrovano a essere nemici senza colpa, perché questi sono i giovani palestinesi, i giovani israeliani, i giovani ucraini e le giovani russe, sono vittime non di un reciproco danno, ma vittime dei danni che gli adulti hanno fatto non sapendo fermare la guerra. I loro adulti. Questi giovani nemici ci hanno fatto scoprire alcune cose interessanti, che ci fanno dire, lo anticipo, che siamo tutti portatori sani di nemico. Cosa vuol dire portatori sani di nemico? Poi lo spiegheremo, ma prima lo dico, se c'è qualche medico in chiesa qui lo sa bene, o qualcuno che ha studiato un po' di biologia, ci sono delle malattie genetiche che nel genotipo, cioè nei nostri cromosomi, abitano lì, ma non si manifestano nel corpo. Ma se queste malattie genetiche hanno la vicenda di incontrarsi tra due persone che soffrono della stessa malattia, il figlio che nasce manifesta quella malattia. Quindi non rimane nascosta nei geni, ma si sviluppa nel corpo, è visibile, manifesta. Quindi questi malati si chiamano nel gergo portatori sani, perché apparentemente sono sani, ma dentro portano la malattia. Ecco perché amo dire, dopo 26 anni di esperienza di Rondine, che siamo tutti portatori sani di nemico. E così intuite dove voglio andare a parare. Allora, che succede? Succede che questi giovani vengono selezionati ogni anno dai luoghi di guerra. E, capite, sto parlando di un francobollo di terra, è un paesino, molti di voi lo hanno già conosciuto, è un paesino, è un borgo toscano, è nulla, quattro case, un francobollo. E i numeri di cui parlo sono numeri minimali, perché le ricerche anche scientifiche che sono state fatte, di cui ringrazio il professor Giovanni Grandi, che è stato uno delle persone più avvedute e più coraggiose e generose, perché studiare in un laboratorio caotico come quello di Rondine ci vuole molta generosità, oltre che molta competenza. Ma anche i ricercatori che sono venuti hanno fatto ricerche qualitative, non quantitative. Perché? Perché non ci sono i numeri. Non stiamo formando a Rondine, se verrete, vi invito tutti, a cominciare dal Vescovo, non troverete centinaia di persone. Trovate due gruppi, un gruppo di una trentina di giovani internazionali, coppie di nemici, e un gruppo di giovani italiani, di cui alcuni triestini, e fanno il quarto anno a Rondina. Trovate due gruppi, due piccolissimi gruppi, piccoli. Però sono gruppi che fanno una scelta molto importante, ed è la scelta di mettersi in gioco in una relazione concreta con un altro che non conoscono, nel caso del gruppo degli adulti addirittura un nemico. Vengo all'oggi per farvi capire. Questi giovani che stanno 2 anni, ci sono 3 giovani israeliani e 3 palestinesi. I 3 israeliani, di questi 3, quando è successo il 7 ottobre, una ragazza che era arrivata da 20 giorni ha deciso, è ripartita e ha indossato l'uniforme militare. Un'altra è andata, è tornata e stava dai genitori, tornava da noi e non sapeva che cosa fare. 2 di queste ragazze in questo borgo della Toscana, dove ci sono bellissimi aironi cinerini e tranquilli e uccellini che cinguettano, non si è sentita più sicura perché c'erano i palestinesi e hanno chiesto di dormire in un appartamento in città. Quando una ragazza israeliana è tornata da Israele e i 3 palestinesi hanno preso i tranquillanti perché non dormivano più, perché aveva paura che fosse del Mossad. E potrei continuare. Cioè, nella tranquilla campagna toscana, un gruppettino di giovani sono una rappresentazione fedele del guaio che stiamo vivendo con la guerra. E quindi decidere di rimanere, noi lo vediamo, l'abbiamo visto, abbiamo cominciato con la guerra in Cecenia, abbiamo proseguito con la guerra in Georgia, abbiamo visto le bombe, abbiamo visto il massacro di Beslan, non so se questi nomi vi evocano qualcosa, e noi avevamo gli Inguscieti, gli Osseti e i Russi. Vi ricordate le mamme di Beslan, i bambini morti dal terrorismo fondamentalista islamico, ve lo ricordate? Beslan. Noi abbiamo vissuto tutte queste situazioni e ogni volta questi giovani decidevano che cosa, se aveva senso rimanere in questa microesperienza o se invece non aveva alcun senso e fossero usciti dal programma e tornati a casa. Nella storia di Rondine, nei 27 anni, c'è anche un bel gruppo di persone che hanno abbandonato o che noi abbiamo detto a loro lasciate, perché non ce la fanno, perché non riescono a sostenere questo conflitto. Qual è il conflitto? Il conflitto è: appartengo a un popolo, a una storia, a una tradizione. La mia identità è legatissima, intrisa di questa identità collettiva. Se io comincio a dare la mano a uno dell'altra parte, sono un traditore. La guerra è brutta, la guerra è orribile, la guerra è lutto e dolore per generazioni. Questi giovani decidono di dare la mano al nemico, a quello a cui non si deve dare. C'è un pesante tabù, c'è una censura violenta. Dice un giovane pakistano che arriva a Rondine e che il metodo è molto diretto, perché il primo dei 2 nemici va a prendere alla stazione chi arriva per secondo. Se lo carica in macchina e lo porta a Rondine, 10 chilometri di strada. Bisogna subito incontrarsi. E ci vorrebbe un libro da scrivere solo sul primo incontro alla stazione di Arezzo. Questo giovane pakistano arriva e chi lo va a prendere? Rijuta, la nemica indiana, la quale tenta, era arrivata da 10 giorni, perché non possono arrivare in contemporanea, e quindi si dava da fare per essere accogliente, cerca di prendergli le valigie, lui non vuole che le prenda le valigie, montano in macchina. Non si era accorto che dietro c'era un'altra ragazza. Partono, poi si volta e dice: e tu chi sei? E lei gli dice: Yael, che sono una israeliana. E questo giovane pakistano racconta: oddio, sono morto. Un bel giovane, bello, grande, sano, 23 anni, ben formato, neolaureato, in macchina in Italia con due ragazze, una indiana e una israeliana, pensa sinceramente di morire e racconta: mi sono tornate tutte le narrazioni della mia famiglia, dei maestri, degli insegnanti, di tutti, non ti guardare degli indiani, perché gli indiani e gli israeliani, se ti distrai un attimo, ti uccidono. E io vidi che ero in quel film che mi avevano raccontato. Questo stesso ragazzo, dopo un anno, Sultan si chiama, dopo un anno viene felicissimo, il programma dura 2 anni, viene felicissimo e ci dice: venite, vi devo raccontare una cosa bellissima. Cosa ci racconta? Ieri, per la prima volta, parlando con Rijuta, mi sono accorto che parlavo a lei e non alla bandiera dell'India. Un anno. Ecco, estraggo frammenti di un'esperienza quotidiana di rondine per far capire come la guerra drammaticamente, tragicamente separa, lacera, rende tabù, mette una parete refrattaria tra persone, tra gruppi, tra popoli. E bucare questa parete è un gesto di grande coraggio, perché si è formato il nemico, che poi si dissolve nei 2 anni, vedendo che era proprio un inganno che teneva lontano e che separava. E beh, insomma, in questa chiesa credo che questa assonanza di un nemico che crea un inganno e che separa le persone, credo che a tutti voi possa dare qualche eco di natura spirituale. Ma teniamoci ai miei livelli. Bene, allora, dico, questi giovani cambiano e che cosa fanno? Costruiscono una relazione nuova, nuova. E perché costruiscono una relazione? Perché cominciano a investire fiducia e costruiscono una relazione di fiducia condividendo una cosa di cui si parla pochissimo quando si esce dalla guerra e si entra in Italia. Cioè condividono il dolore, condividono la vita intima, condividono la vita interiore. Al punto tale che noi siamo così convinti oggi che se non condividiamo il dolore non costruiamo relazioni. E certo, condividere il dolore non è facile, perché appunto occorre fiducia. Ma soltanto investendo la fiducia e cominciando a raccontare e condividere il dolore, la fiducia si costruisce. Perché ogni volta che l'altro è altro davanti a noi, cioè una persona che potrebbe non capirci, è lì che esercitiamo la fiducia. Perché la fiducia è una forza che va nel nonostante. La fiducia non è una regata velica col vento in poppa, è una traversata col vento contro. La fiducia si costruisce nella fatica di investire fiducia, di donare fiducia. La fiducia si costruisce quando è ferita la fiducia, non quando tutto va bene. E la fiducia è sempre più forte quando cominciamo a investire i livelli del dolore. Allora questa dinamica delle relazioni, della costruzione della relazione, per evitare che si costruisca il nemico nelle relazioni, vedete che piano piano emigra dai contesti di guerra e viene ai nostri contesti. Perché? Perché tutti siamo in crisi di fiducia e perché tutti dobbiamo imparare a costruire relazioni. E le relazioni però devono passare necessariamente dal conflitto, che è la parola centrale di rondine. che vediamo non più in forma negativa, perché quelli da cui siamo partiti non sono conflitti, sono guerre. Quando questi due giovani cominciano un po' a staccarsi dalle appartenenze agguerrite e si guardano in faccia e come persone cominciano a dialogare e esprimere un po' di fiducia reciproca, queste persone cominciano a viaggiare, cominciano a costruire, rinascono, ricominciano a sperare, sognano le cose fondamentali, rivedersi un'altra volta insieme, gioire per una festa, quando ti sposerai invitami al matrimonio, andiamo a ballare, a cantare insieme. Le cose fondamentali del piacere della vita, stare insieme a tavola. Vuol dire allora che la costruzione delle relazioni è perché si accetta il conflitto, che è positivo. Differenze culturali, differenze di età, differenze di genere, differenze spirituali, differenze religiose, differenze che quando si incontrano producono energia, come tutte le differenze, a livello fisico, a livello chimico, a livello biologico, a livello psicologico, a livello economico, le differenze. Una cascata può produrre energia, certo bisogna ci mettere una turbina, perché se no è un'energia che si disperde. Allora noi pensiamo di poter lavorare su questo metodo, che è fornire a ciascuno di noi una sorta di turbina che nelle differenze interiori e nelle differenze tra le persone costruiscono relazioni, legami, e evitano, perché se si condivide la parte che dicevano, evitano la costruzione del nemico. È in questo senso che lo stiamo facendo da alcuni anni anche con i giovani italiani, è in questo senso che da Trieste sono venuti dei giovani al quarto anno di liceo a Rondine, dove con Giovanni Grandi costruiamo un percorso sulla vita interiore di questi giovani, perché pochissimi di questi giovani sono alfabetizzati per entrare dentro il loro meraviglioso mondo interiore, che è il luogo anche di tutti i conflitti primordiali, tutti primordiali. E se non si impara a non aver paura dei conflitti primordiali dentro di sé, viviamo dentro un mondo da impauriti. Oppure, per non essere impauriti, proiettiamo tutto quello che abbiamo dentro fuori, e lì cominciano i guai. Perché gli altri non sono come quello che proiettiamo noi, sono diversi, ma allora chi sono? Oddio, pigliamo le distanze e risiamo da capo, essendo portatori sani di nemico. Con questi giovani che fanno il quarto anno a Rondine, una classe formata tutti gli anni di giovani italiani che fanno il quarto anno, è partita l'ultima avventura. Cioè applichiamo questo metodo che trasforma creativamente i conflitti partendo proprio dalla vita interiore, lo facciamo nelle scuole. E qui a Trieste c'è una delle scuole pioniere che ha accettato il rischio di questa avventura, che coinvolge già 35 scuole in tutta Italia, e altre sono in fila che dialoga con noi per vedere se è il caso di entrare. Ed è bellissima questa esperienza. Perché? Perché abbiamo chiamato gli insegnanti a formarsi prima degli studenti, e che si parte dagli insegnanti, perché la relazione con gli alunni non è una relazione paritaria. Gli insegnanti non sono gli amici dei ragazzi, gli insegnanti sono degli adulti che offrono il loro essere adulto, la loro professione, per un esercizio di crescita. E allora abbiamo fatto formazione agli insegnanti. Noi gli abbiamo parlato un'ora di scuola. E quando arrivano gli insegnanti, ormai gli abbiamo imparato, dopo due lezioni li facciamo: guardate, dopo un po' vi viene la domanda, e quindi, ecco, mettetela da parte, perché non risponderemo a questa domanda, e quindi? Lì per lì sono un po' frastornati. Poi alla fine capiscono. Perché se la pace non comincia a costruirtela un po' dentro, ma come fai a essere costruttore di pace? Io proporrei ai dirigenti scolastici di fare come Madre Teresa, che stava sulla porta della chiesetta dopo che c'era stata la messa, quando le sue suore andavano a servire i poveri. Le guardava e poi a qualcuno gli diceva: torna in chiesa, torna in chiesa. E loro gli chiedevano: perché, madre? Perché con questa faccia non si va dai poveri. Ecco, io proporrei ai dirigenti scolastici di mettersi sulla porta della sala insegnanti. Perché con quelle facce, con alcune facce, non si può andare dagli insegnanti. Io ho fatto, tra le tante cose, mi sono divertito per una decina d'anni a fare formazione ai volontari ospedalieri, non so se tra qui ci sono. E dicevo: attenzione, perché voi siete in una condizione pericolosa, perché il malato non può scappare. Andate in queste corsie eletti, non può scappare, attenti a quel che dite, attenti alle parole, non può scappare. E così gli alunni non possono scappare, se devono sorbire quella roba là. Allora, siamo partiti dagli insegnanti e abbiamo fatto un lavoro interno sulle loro relazioni e i loro conflitti. Non per superarli, noi non usiamo mai la parola superare i conflitti, ma per capire che possono essere trasformati. Trasformati in crescita, in sviluppo, e comprendendo la propria vita interiore si sviluppa l'empatia per capire i conflitti che si devono trasformare nei ragazzi. Quindi è un corso, credo l'unico in Italia, che forma gli insegnanti e non gli si dice niente di scuola. E non facciamo così corsi di educazione alla pace. Ma no! Perché la sfida è che non ce n'è bisogno di ammansirli con un corsettino, con 7 esperti, con quello che gli racconta di come va il conflitto di là, la guerra di là. Ma non è questo. Noi crediamo, siamo andati al cuore, andiamo al cuore, perché crediamo che ogni giovane, ogni studente e studentessa con un gruppo di insegnanti formati così, creano un habitat che è pacificante. Cioè, pacificante vuol dire che se capita come capitò alla Segre, che quando fanno l'appello, va bene, il 5 di ottobre del 1939, e dissero: assente Liliana Segre, e i suoi compagni di scuola non si dissero: dove è andata a finire Liliana? Nelle classi delle sezioni rondine, quando fanno l'appello, è il punto centrale della vita scolastica. Dov'è Carlo? Dov'è Andrea? Dov'è Marco? Perché questa è la Costituzione praticata. Non sono le 20 ore a insegnare la Costituzione, come è nata, come non è nata. Anche quello ci vuole, certamente. Ma ci vuole la pratica della Costituzione. E la pratica dov'è? Facciamo un progetto nel territorio? No, la pratica è lui. È lui. O si chiamava Prossimo una volta. Però, come alcune pagine del Vangelo ci ricordano, il prossimo non è quello solo con cui ti imbatti, devi sceglierlo di fartelo diventare prossimo. Quindi capite che stiamo arrivando, penso 5 minuti. Capite che stiamo arrivando dove desideravo arrivare insieme con voi. Arriviamo che partecipare. Partecipazione come ingrediente fondamentale della democrazia, direi è rivedere. È chiaro che stiamo parlando di cose molto complesse e bisogna affrontarle con le categorie della complessità, quindi il mio è un punto di vista piccolissimo che poi va composto con tutto il resto, però questo punto di vista mette in evidenza che la vita sociale, la vita della democrazia, la partecipazione è un reticolo di relazioni. Senza questo reticolo di relazioni vive, dove si scambia energia, noi andiamo al sistema, ma senza entrare nei singoli elementi. Ora noi sappiamo che anche chi si intende di queste robe non possiamo parlare di sistema in senso generale senza entrare dentro gli elementi che interagiscono tra loro dentro un sistema. Allora la democrazia e la partecipazione sono vive in questa sorta, se mi passate, di fisica delle relazioni, di chimica delle relazioni. Perché dove lo troviamo l'energia? Siamo tutti alla ricerca di energia. Ora poi Putin ci ha tolto il gas, quindi come facciamo a trovare l'energia? Ma l'energia per vivere, dove la troviamo? Non è solo biologica, lo sapete, perché c'è un sacco di gente che stava bene se è tolta la vita. L'energia per vivere sta nelle relazioni. E le relazioni sono tale perché noi abbiamo un'attitudine fondamentale che è il prendersi cura degli altri. Noi siamo qui tutti stasera perché qualcuno si è preso cura di noi. E attenti, non la cura nel senso medico, perché i medici se ne sono appropriati. Curare vuol dire azione medica. No, no, prendersi cura, azione umana. Prima anche che professionale, perché ci sono anche i professionisti della cura, prima che essere professionale è umana, perché non è possibile stare nel mezzo. Se non c'è cura, c'è incuria. Poi si chiama in tanti modi molto dolci, distrazione, mille cose da fare. Siamo bravissimi a trovare le distrazioni. Ma in realtà, se non c'è cura, c'è incuria. E le relazioni non nascono da sé, ma nascono, crescono, si sviluppano bene se c'è la presa di cura dell'altro. Cioè, alla fine, se c'è un dono verso l'altro. Vado verso il finale. Perché non si costruiscono relazioni solo in senso funzionale. Io e te ci mettiamo d'accordo perché abbiamo delle capacità che per raggiungere un obiettivo, stando insieme, lo raggiungiamo meglio. Meglio, più economico, prima, va bene. Questo è funzionale. Questo è un rapporto funzionale. La relazione non è questo. La relazione è un tempo e uno spazio donato. Non è obbligato. Attiene alla scelta. E il dono non è solo dono della vita che va subito immediatamente in ciò che ho sconfessato all'inizio nella retorica. È dono di uno sguardo, è dono di una carezza, è dono di una telefonata in più, è dono di un indugiare un minuto in più invece che scappar via. È il non dovuto ed è il donato e che introduce la qualità. E introduce, sì, stavolta lo dico, la pace, perché quando c'è bellezza. E quindi non è soltanto un raggiungimento di sforzo etico, ma è una seduzione della bellezza che produce. Se fossimo soltanto qui a stringerci la cinghia per raggiungere un obiettivo di pace, dubito che fra tutti noi, sforzandoci, ci arriveremmo. Penso invece che dovremmo essere sedotti dalla pace, cioè sedotti dalla possibilità di relazioni che hanno bellezza, che hanno una forza, che sono commoventi. L'altro giorno in una seduta terapeutica della mia professione, e la condivido con voi, una donna di 50 anni, dopo tante violenze subite, è arrivata in fondo. E è arrivata in questa seduta e ha detto: oggi ho una metafora, ci sono arrivata in cima all'Everest. E come l'ha detto, ha cominciato a piangere. È la prima volta che piangeva di gioia. Vedete, eravamo in una relazione professionale, terapeutica, però quel pianto di gioia aveva una bellezza. Io ve la devo dire, ve la devo raccontare, è una meraviglia. Perché uscire dalla violenza e trovare pace e piangere su questa nuova nascita. Questo non avviene in Ucraina o in Israele o a Gaza, questo avviene in Italia. È qui che dobbiamo fare pace. O noi questa parola benedetta la rimettiamo dentro la concretezza delle relazioni che germinano bellezza, benessere, sviluppo, crescita e quindi pace, giustizia. O altrimenti l'attaccheremo sempre alla guerra. Io desidero che facciamo un'operazione culturale, che stacchiamo la parola conflitto da sinonimo di guerra. Conflitto è la storia di questa donna di 50 anni, è un conflitto interiore aiutata da un terapeuta per uscire da una storia di violenza, raggiungere le lacrime della gioia. Questo è processo di pace. Questa è pienezza. Quando ha dato quell'immagine del sono sulla cima dell'Everest e ora ci voglio stare, è veramente, era come se fosse arrivata sul Tabor. Era veramente come due domeniche fa. Ma i Tabor sono questa roba qua. Ma sono possibili. Elmira, una ragazza azerbaigiana, venuta a rondine per stare col nemico armeno, conclude la sua esperienza e dice: quando sono venuta non ti ho voluto dare la mano, oggi me ne vado e scelgo di abbracciarti. Alto, troppo poco fermarsi qui. Si ferma, ci pensa e fa: ma com'è possibile? Secondo me questo è bellissimo. È bellissimo perché è come San Francesco quando dice: cari amici frati, facciamo il necessario, poi facciamo quello che è possibile e vi troverete a fare l'impossibile. Ecco, Elmira mi è sembrata l'incarnazione di San Francesco, la raccomandazione ai suoi frati. Perché se avesse concluso: ho dato la mano, ora ti ho abbracciato, gli avrei detto: mo t'aspetto. Non so se riesco a spiegarmi, perché vuol dire che era un pochino scivolata verso una sorta di presunzione, verso una sorta di onnipotenza che è sempre dentro di noi. Invece riconsiderare quello che aveva detto e stupirsi per dove era arrivata. Ma se non è pace questo, che cos'è? Ecco, io sono molto privilegiato perché constato tutti i giorni questa fatica, questo coraggio di questi giovani che trasformano ogni giorno i loro conflitti in germinazioni di pace. Sono veramente privilegiato per vedere ogni giorno i ragazzi italiani che con una grandissima serietà affrontano la loro vita, i loro conflitti anche laceranti, e li trasformano in possibilità di sviluppo. Sono molto contento che questa cosa si stia sviluppando. E concludo con le parole di Giovanni XXIII, perché insomma, anche se gli anniversari sono finiti da calendario, però l'enciclica Pacem in Terris, no, ci insegna che la pace ha bisogno di artigiani e di architetti, di tutte e due. E allora credo che attraverso quello che abbiamo scoperto in questi anni, noi vediamo che stando radicati nella piccolezza artigianale delle relazioni, vediamo però che si sviluppa anche il potenziale immaginativo e progettuale, per cui se una relazione è sana non si chiude mai in se stessa, ma si apre al mondo, si apre alla società. E quindi è un fondamento di democrazia e di partecipazione. Le relazioni, i conflitti vissuti così, sono un fondamento della democrazia e della partecipazione. Grazie.
Grazie Franco Vaccari per averci condotto sui sentieri di relazioni sane, non solo funzionali, gratuite, in cui il non dovuto, il donato costruiscono qualità, bellezza, pace da cui lasciarci sedurre, a partire dalle relazioni. Qualche ora fa ci hai raccontato un aneddoto per dirci come la pace può cominciare anche da una lavatrice. E se sei d'accordo, ti chiederei se puoi di raccontare questo aneddoto che parla di costruzione di pace e di trasformazione dei conflitti a partire dalla vita quotidiana che si condivide, dall'incontrarsi, dal condividere la vita.
Volentieri, volentieri. È la mia condanna, perché dopo 2 o 3 anni che avevo cominciato Rondine, viene un giornalista del Corriere della Sera e gli racconto Rondine. Poi mi finisce l'intervista, prendiamo un caffè e gli racconto questo aneddoto che ora mi chiede di raccontarvi. E lui mi fa: ma come? Non mi racconti questo? Ma è la cosa più interessante di tutta l'intervista che ti ho fatto. Dico, ma sai, non te l'ho raccontato perché è 3 anni che lo racconto. E lui mi dice: sbagliato, lo dovrai raccontare sempre. Dico, oddio, lo devo raccontare sempre. E devo dire che questa cosa è strana, ma la sento come la temperatura per me, perché il giorno che mi stancherò di raccontarlo vuol dire che devo andare in pensione da Rondine. Va bene, quindi grazie.
Prego, premetto che non ho parlato con quel giornalista.
No, va bene. Ma succede questo, che quando iniziai 26 anni fa, iniziai ospitando 2 giovani russi e 3 giovani ceceni. I ceceni sono musulmani, sapete, no? I russi sono ortodossi. C'era la guerra in Cecenia e ospito questi primi 5 giovani. Volevo fare qualcosa di simile a quello che poi è diventato, ma sapete, le idee si chiariscono strada facendo, eh? Non è che è tutto chiaro all'inizio, anzi. Bene, arrivano questi 5 giovani. Pensate, i 3 ceceni, me li ricordo sempre, arrivarono con una bustina di plastica, di quelle che danno per fare la spesa, con le mutande, calzini e basta. Non c'era, scappati dalla guerra. Arrivano, parlano, cominciano a imparare italiano e dopo 4-5 mesi andavano già nelle scuole a dare la testimonianza, tutti incuriositi, Arezzo, di questa novità, bella. E loro andavano in giro e dicevano: vogliamo la pace, vogliamo la pace, vogliamo la pace. Forse è lì che mi è venuta l'allergia, ora ve la spiego. Vogliamo la pace. Un bel giorno mi chiamano a Rondine e dice: corri qui perché i ceceni se ne vogliono andare. Ma come se ne vogliono andare? Arrivo lì e mi aspettano davanti alla lavatrice. Davanti qualcuno sorride perché la presente la lavatrice. E mi dicono: noi vogliamo andarcene perché non vogliamo lavare le mutande e i calzini nella stessa acqua dove se li lavano i russi. Gli rispondo: ma mi prendete in giro? Il linguaggio era un po' più colorito, ma siamo in una cattedrale. Mi prendete in giro? E loro rispondono: assolutamente no. O 2 lavatrici o ce ne andiamo. Già essere messo alle spalle al muro non mi piaceva. E poi gli dissi subito: vabbè, andatevene. Convinto che avendo la guerra in casa non se ne sarebbero andati. Era un po' una prova di forza. Se ne andarono e lì è un passaggio interessante, perché la sera andai a letto con una domanda classica: ma se tutti i ceceni sono così, che faccio? E la mattina dopo mi svegliai trasformando positivamente il conflitto, cioè: o trovo dei ceceni disposti a lavarsi le mutande e i calzini nella stessa acqua dei russi, o non se ne fa di niente. Vuol dire che devo fare un'altra cosa. Ho trovato i ceceni e Rondine qui. Allora, perché è interessante questa metafora che mi hanno presentato loro proprio su un vassoio d'argento? Perché il metodo di Rondine, la storia di Rondine, l'esperienza di Rondine, le scuole delle sezioni di Rondine chiamano all'esercizio di condividere l'umanità integrale, tutto quello che siamo. Ma hanno regalato questi tre ceceni una cosa meravigliosa: le mutande e i calzini sporchi. Ma ci pensate che bellezza! Lo sporco più intimo, quello che anche simbolicamente diventa inaccessibile, incomunicabile, le cose che non raccontiamo neanche a noi perché ci vergogniamo dei nostri maleodori. O mettiamo in condivisione questo, o le relazioni sono deboli. Le relazioni forti sono quelle della condivisione, dell'umanità fragile, dell'umanità vulnerabile, perché è proprio su questa fragilità che si costruisce una forza autentica. Grazie.
Prima di salutarci, di concludere questo incontro, ascoltiamo il secondo brano di questa serata, che rielabora un inno gregoriano per il tempo di Quaresima, Attende Domine, anch'esso particolarmente noto in una versione contesto italiano dal titolo Signore ascolta, Padre perdona. L'autrice, la francese Jeanne de Messier, vissuta tra il 1921 e il 1968, organista di grande virtuosismo e promettente compositrice prematuramente scomparsa, cala la melodia gregoriana originaria in un contesto armonico moderno, dai raffinati colori e dalle atmosfere sospese e sognanti di gusto impressionista. Di Jeanne de Messier, Attende Domine. A noi tuo popolo, che a te ritorna, dona la pace, Signore. A te, Signore, che ci hai redento, i nostri occhi solleviamo in pianto, ascolta, o Cristo, l'umile lamento. Figlio di Dio, capo della Chiesa, tu sei la via, sei la porta al cielo, con il tuo sangue lava i nostri cuori. All'organo, il maestro Riccardo Cossi.
Grazie davvero per questa bella serata. Mi è venuto in mente un testo che avevo letto, una studiosa canadese che diceva: quando incontri qualcuno non chiedergli che lavoro fa, ma di chi si prende cura. E mi viene da dire, sì, non la cura che la faccio per mestiere, ma di quella cura, di quella gratuità, di quella donazione, di quelle relazioni delle quali siamo diventati un po' analfabeti, per cui ci si prende cura magari nel cagnolino, ma facciamo fatica a prenderci cura gli uni degli altri. Però abbiamo imparato questa sera, ci è stato ridetto dentro un'esperienza vissuta, quello che talvolta abbiamo ascoltato tante volte, anche qui, certo, in chiesa, che c'è anche quella cura della nostra interiorità che diventa la premessa indispensabile anche per prenderci cura con affetto e gratuità dell'altro e anche dei suoi odori, anche delle sue fatiche, delle sue fragilità. E allora ecco, grazie, perché abbiamo sentito invece il profumo di un Vangelo che è declinato dentro la vita anche di quando siamo portatori sani e fatichiamo a stringere una mano dell'altro che è nemico, non perché siamo popoli in guerra, ma perché siamo fratelli, vicini di casa, ma per i quali nutriamo sospetti e diffidenza. Ecco, abbiamo bisogno anche che il Vangelo ci sia raccontato attraverso un lessico che ci consente di riprenderlo perché è vissuto. Grazie. Grazie di cuore.
Grazie a tutti questi giovani di Rondine che cambiano, costruiscono una relazione nuova di fiducia, condividendo il dolore e la vita intima per costruire relazioni e fiducia, decostruire il nemico e trasformare il conflitto. Un applauso a tutti i giovani di Rondine e ai giovani e giovani della sezione Rondine dell'Istituto Carducci Dante, che come abbiamo detto questa sera è qui presente con la dirigente, la dottoressa Carmela Testa, e una delegazione. Anche a loro il nostro applauso, il nostro saluto. Ringraziamo ancora di cuore Franco Vaccari, che questa sera ci ha introdotto in questa realtà molto risanante per le nostre relazioni. E mi piace concludere con una frase rilasciata in una intervista recente proprio da Franco: scommetto sull'umanità perché so che siamo liberi, noi possiamo fare il bene in ogni istante della nostra vita, spetta a ciascuno di noi ogni giorno decidersi per il bene o il male. E noi siamo stati aiutati a scommettere questa sera per il bene. Grazie. Ringraziamo il professor Giovanni Grandi, che ha curato i rapporti con Franco Vaccari, rapporti di collaborazione, di amicizia e di collaborazione anche scientifica per il lavoro che si svolge a Rondine per questa costruzione di relazioni nuove e che ha permesso anche la presenza di Franco Vaccari qua questa sera. Ringraziamo Don Marino Trevisini, vicario generale, parroco della cattedrale, per l'ospitalità di questa cattedra di San Giusto in questo luogo bellissimo che ci fa ritrovare qui ad ascoltare un insegnamento autorevole e sanante per le nostre vite. Un ringraziamento e un saluto al maestro Riccardo Cossi che ci ha accompagnato all'organo. E ricordiamo che la registrazione della cattedra di San Giusto, è stato già detto all'inizio, ricordiamo anche adesso, sarà visibile in TV su Tele 4 alle 8:50 di domenica mattina, prima della trasmissione della Santa Messa, e per chi volesse riascoltare questa serata sulle frequenze di Radio Nuova Trieste potrà farlo giovedì alle ore 16 e nella versione integrale via podcast sul sito www.radionuovatrieste.it. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito da casa e anche gli operatori della comunicazione diocesana, Luca Tedeschi, e i giornalisti del Domenicale di San Giusto che seguito e relazionerà anche su questo incontro. A tutti loro il nostro grazie di cuore, il nostro applauso. Ma vogliamo lasciare a Franco Vaccari anche un segno di riconoscenza, un piccolo dono e in ricordo di questa serata a Trieste. Grazie. E il Breviarium Secundum Consuetudinem Aquileiensem ac Tergestinam Ecclesiam, che è stato occasione di preghiera e speriamo anche di costruzione di cuori operatori di pace nel corso dei secoli della Chiesa, e anche qualche prodotto tipico della tradizione gastronomica e culturale triestina che vogliamo lasciarti perché il gusto di Trieste, ecco, possa rimanere con te e accompagnarti nel tuo lavoro, nel tuo servizio, in questa bellissima testimonianza con cui ci hai nutrito e noi cerchiamo anche di nutrire in parte la tua vita. Grazie ancora e ricordiamo che il prossimo appuntamento per la cattedra di San Giusto è mercoledì prossimo, 13 marzo alle 20:30, qui in cattedrale con la professoressa Elena Granata, urbanista, docente al Politecnico di Milano, che ci aiuterà a un po' così a entrare a esplorare la democrazia alla prova delle città a partire dalle comunità e dai territori. Ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, grazie a tutte e a tutti per la partecipazione, buona serata e buonanotte.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.